Bentornati a tutti, terza puntata della seconda stagione di 108, Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia dei soliti fidi, ovvero l'uomo da Berlino Matteo Perfetti. Ciao Teo.
Ciao Andre, ciao Alex, ciao Pier, buonasera a tutti.
Mister MLB Italia, Pier Mandoi.
Ciao a tutti e spero che nessuno veda il mio tatuaggio sui pettorali.
E l'uomo che è sempre in prima base, Alex Cavatton. Ciao Alex.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Allora, come probabilmente avrete intuito dalla mia voce, io non è che sia informissima, e questa cosa ormai mi capita con una preoccupante costanza da una quindicina di giorni. Sono riuscito ad ammalarmi credo due o tre volte nello spazio di due settimane. Sto malissimo anche in questo momento, sto sudando tachipirina come se non ci fosse un domani, quindi cercherò di parlare poco e di far parlare i miei compari che sono super preparati. Alex, iniziamo da te, iniziamo a parlare di giocatori che potrebbero cambiare squadra nel breve volgere di, e mi sto riferendo ad Arenado, Chris Bryant e Lindor. Descrivici un po' descrivici un po' buono un secondo, fammi parlare che sto già sudando freddo. Facci una panoramica delle tre situazioni e secondo te poi di come possono evolvere, poi chiaramente subentreranno anche tutti gli altri con le loro idee e opinioni. Vai.
Allora Andre, partiamo da Arenado, dove qui c'è stata la mancanza di innesti a potenziamento del roster dei Rockies, che ha fatto sentire Arenado un po' preso in giro, non rispettato a suo dire. C'è Jeff Bridich che sembrerebbe non aver mantenuto la parola per quella che poi è stata la campagna di rinforzamento di Colorado. Il malcontento della terza base, che io considero più forte al mondo, non ha fatto altro che manifestarsi e ha scatenato gli interessi dei St. Louis Cardinals, che è evidente che vogliono tornare a vincere. Hanno tra l'altro, aggiungendo un elemento come Arenado, ha un lineup che vanta già un super talento di Paul Goldschmidt, non farebbe altro che aumentare in maniera esponenziale le chance del successo. Ecco, ho letto che ci sono interessi tangibili da parte degli Atlanta Braves e dei Texas Rangers, che sono sul pezzo, però poi alla fine Arenado chi se lo prende? C'è questo contratto che era stato firmato a 260 milioni di dollari per 8 anni. Quando poi andiamo a vedere un attimino meglio il monte ingaggi dei Rockies, quest'anno è pari a 152 milioni e 900 mila dollari, che la dice un po' lunga. Al momento i Rockies sembra che non abbiano particolare né voglia né disponibilità per investire sul mercato, e dopo il 2020 è noto che arriverà un contratto televisivo che porterà un po' più di soldi nelle casse dei Rockies, però dal mio punto di vista le prospettive rimangono grigie. Arenado partirà e penso che sia solo questione di tempo, non ti so dire se prima della stagione o a metà stagione o magari addirittura a fine stagione, però secondo me Arenado si sposta. Spostandoci dal Colorado all'Illinois, possiamo parlare un attimino di Chris Bryant, che se i Cubs dovessero scambiare, per me sarebbe un errore imperdonabile. Il GM di Chicago, Jed Hoyer, ha parlato chiaro dicendo che il team esplorerà le opzioni di mercato anche nell'eventualità di una possibile fioritura di qualche talento nello spring training. Però ragazzi, cioè, scambiare quello che è stato Rookie of the Year, MVP, World Series Champions, penso che sia un'eresia, penso che sia follia. Per quanto magari a Chicago ci sia l'intenzione di ricostruire, Bryant potremmo inciampare in quello che è un po' il concetto della trade di Mookie Betts. Ecco, forse magari i Cubs riescono a tirarci fuori qualcosa di più. Penso che vabbè, tanti team abbiano già una linea ben tracciata in vista del 2020, e questo particolare non fa che raffreddare il mercato nei confronti di Bryant, anche se poi però effettivamente il suo potenziale non conosce limiti. Un pezzo così potrebbe interessare davvero chiunque. Di sicuro c'è il fatto che i Cubs sono concentrati nel restare sotto i 208 milioni di dollari della luxury tax, quindi al momento bisogna valutare anche questi aspetti. Per quanto riguarda Lindor, so che c'è stata una conversazione abbastanza intensa che ha preso atto tra le parti dei New York Mets e dei Cleveland Indians per il prezzo dello shortstop stella dell'Ohio. Mi sembra che Ahmed Rosario ed almeno un paio di prospetti dovrebbe essere quello che è stato richiesto da Paul Larry e Matt Dolan. L'affare però pare sia sfumato quando il nome di Jeff McNeil è comparso nella lista dei desideri di Terry Francona, e a quel punto lì qualcuno a New York, dove c'è sempre tanta fantasia in ottico di mercato, ha cominciato a parlare di Carlos Correa. Questo è il piano, al momento tutto è fermo e aspettiamo delle evoluzioni, però queste sono le notizie che mi sono arrivate.
Scusate, aggiungo solo una cosa sull'Indoor. Io ho letto, leggevo oggi che in realtà ci sono anche delle chiacchiere abbastanza avanzate con gli stessi Indians per provare a farlo rimanere, Francisco, in quel dell'Ohio. Lui ha messo come termine marzo, insomma, sostanzialmente prima dell'inizio della stagione, per poter firmare il contratto che lo legherebbe appunto agli Indians, altrimenti poi sarebbe disponibile a esplorare quelle che sono trade o possibilità, quelle che appunto di cui stava parlando Alex. Ma Teo, tu cosa vuoi aggiungere a questo argomento?
Ma secondo me fra i tre quello che ha più possibilità di partire è Lindor, malgrado anch'io leggessi oggi della proposta fatta dal giocatore stesso e gli Indians di rimanere a Cleveland nell'Ohio. Però visto quali sono state le ultime mosse degli Indians, insomma, non mi stupirei se puntassero a cercare di ricostruire, soprattutto con un altro giocatore forte in squadra quale José Ramírez. E per quanto riguarda invece Arenado e Bryant, secondo me abbiamo una squadra che ha disperatamente bisogno di un terza base ed è una squadra che ha la possibilità di vincere sicuramente la National League, magari anche la World Series quest'anno, e sono gli Atlanta Braves, che non hanno un terza base degno di nota, visto che John Camargo non è il massimo che si possa avere. Austin Riley, dopo un inizio spumeggiante l'anno scorso, ha avuto uno slump mica male. E, si parlava di Arenado, solo che è molto difficile arrivarci perché i Rockies non mollano, giustamente, perché hanno fatto questo patto con il giocatore giusto l'anno scorso e vogliono tenerselo perché pensano di avere un progetto importante, almeno quello che credono loro. E invece Bryant è un po' più nelle corde, secondo me, per loro. Bisognerà vedere il nuovo manager David Ross che piani ha per i Cubs e cosa potrebbero offrire i Braves nel caso.
Sì, sono d'accordo con te sui Braves, Teo, in particolare anche per il fatto che i Braves hanno un ottimo farm system e quindi avrebbero anche i prospetti necessari per porre in essere una trade di questo tipo per un giocatore di questo calibro. Su Arenado la situazione è come dite voi. Arenado se ne vuole andare da Colorado perché ha sentito mancare il rispetto della proprietà nei suoi confronti, considerando che ancora ad oggi non è arrivata una firma di un free agent e la squadra ha finito con 71 partite. Il problema è cosa chiedere alle squadre che lo vogliono acquistare, perché chi lo acquisterà non sa in questo momento se Arenado se ne andrà dal contratto dopo la stagione 2021, quindi se pagano per 2 anni di contratto, o se pagano per tutto il resto del contratto, che è un contrattone se Arenado dovesse decidere dopo il 2021 di non uscire dallo stesso. E quindi anche qui ci sono delle difficoltà da questo punto di vista puramente pratico. Si è anche parlato addirittura di uno scambio Arenado Bryant tra i Rockies e i Cubs. I Cubs hanno cercato di vendere Bryant, probabilmente adesso non lo venderanno, non si sa, per dare, diciamo, un fresh start alla squadra e acquisire flessibilità finanziaria, come avete detto voi. E gli Indians, anche secondo me, prima o poi saranno costretti a mollare la presa con Lindor. È già stato detto dal proprietario, peraltro, godiamocelo questo grande shortstop fino a quando ne abbiamo la possibilità, perché poi non potremo permettercelo. Però io, se fossi gli Indians, cercherei almeno questa deadline di ascoltare seriamente delle offerte, perché man mano ci si avvicina alla free agency è sempre minore il livello di prospetti che ci si può aspettare.
Ok, beh, mi sembrate tutti convinti, io non ho assolutamente nulla da aggiungere. Io fossi nei Cubs, Bryant lo impacchetterei, a differenza di quello che diceva Alex. Fossi gli Indians mi attaccherei a Lindor, al campo di Lindor, e non lo lascerei andare da nessuna parte. E se fossi i Rockies, chiederei mezza MLB per scambiare Arenado. Mi ha fatto sorridere un amico, Luca Domenighini, che è stato anche nostro ospite, che una volta mi ha detto: sì sì, ai Braves lo possiamo dare tranquillamente a Arenado, se loro mettono a Cugna possiamo anche iniziare a parlarne.
Non penso, Luca.
No, però stiamo parlando di tre giocatori che sono dei giocatori alla quale si può costruire intorno, di conseguenza diventa difficile sganciarsi da elementi del genere. Bisogna essere Boston Red Sox per fare delle stupidaggini del genere.
Guardalo lì, figurati. A proposito di Boston Red Sox, Matteo Perfetti, ci dici, visto che abbiamo fatto un emergency podcast, adesso non è che possiamo farne un altro, ma ci dici poi come è andata velocemente a finire quella trade che sembrava fatta, ma che poi ha avuto un piccolo intoppo, ovvero quella che ha portato Mookie Betts ai Dodgers?
Quella trade di cui abbiamo parlato nel nostro emergency podcast è andata a farsi beep.
Abbiamo fatto meglio. Al secondo tentativo abbiamo fatto meglio. No.
Abbiamo fatto meglio, secondo me. Ripeto il Ma mio punto.
Abbiamo lasciato lì il nuovo Mariano Rivera. No, neanche quello. Va bene. Andiamo.
C'è da vedere se diventa il nuovo Mariano Rivera.
Adesso comunque, che lo abbiamo preso di sicuro.
Il mio punto di vista, lo sai benissimo, lo sa chi mi segue su Twitter, è che la trade ci stava, e piuttosto che perdere Mookie l'anno prossimo in free agency a zero, praticamente abbiamo ottenuto in Jeter Downs, sì, c'è un Jeter che vestirà la maglia dei Red Sox, il nostro probabilmente futuro seconda base può giocare anche da interbase, da shortstop, quindi anche un utility man che ha buone prestazioni in battuta. Lui ha colpito, se non mi sbaglio, 24-25 fuori campo in primo A, che è una lega minore, primaria, però comunque insomma vuol dire qualcosa alla sua età fare quei numeri. E poi, oltre a Alex Verdugo, che è confermato, abbiamo preso anche Connor Wong, catcher prospetto dei ex prospetto dei Los Angeles Dodgers, ora i Red Sox, e in cambio, vabbè, Mookie Betts più Price e cash, ovvero metà del contratto alla fine ufficiale, 48 milioni che dalle casse dei Boston Red Sox passeranno ai Los Angeles Dodgers.
Vabbè, ci siamo dimenticati che ci servivano dei lanciatori, però in tutto questo, siamo riusciti a farcene dare mezzo dai Dodgers, neanche per sbaglio, anche quelli scarsi. Maeda è andato comunque ai Twins. I Dodgers hanno ricevuto, com'è che si chiama, Mariano Rivera 2.0 dai Twins al posto nostro. E adesso questo diventerà fortissimo. La cosa che a me ha fatto abbastanza sorridere, ma poi chiudiamola qua, è che abbiamo mandato a monte la trade per la salute, per il non esattamente di un ventenne del prospetto lanciatore, nel senso che si è visto che aveva una serie di infortuni che mai l'avrebbero reso un partente, ma è tutto al più un buono, un ottimo rilievo, ma non era quello che stavano cercando i Red Sox. Ci siamo dimenticati come Boston Red Sox che Verdugo non giocava da agosto e che probabilmente non sarà disponibile neanche per l'inizio di questa stagione. Non si capisce ancora bene quando Verdugo mai potrà scendere sul campo, al Fenway Park. Però va bene così, ragazzi. Abbiamo preso questo esterno fortissimo messicano che sicuramente colpirà un sacco di fuoricampo. Non sappiamo quando questa cosa succederà prima o poi, giusto Teo? Ho detto tutto giusto?
Esattamente.
Va bene.
Che
niente,
infame.
No, va bene, fa un po' ridere questa cosa, cioè, se permetti a me fa un po' ridere, cioè, abbiamo discusso lo stato fisico di un lanciatore ventenne e dell'esterno invece 23enne, abbiamo fatto finta di niente. Tra l'altro io questa cosa è infortunato,
ma è diverso secondo me, Andre, sì. Infortuni dei lanciatori,
sì, però è fuori da, ho capito, Teo, è fuori da agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, sono 8 mesi. Dopo 8 mesi non sappiamo ancora quando rientrerà in campo. Ora, io auguro ovviamente a Verdugo, che è un giocatore che ho detto tante volte, lo ripeto, a me non spiace assolutamente, che possa scendere in campo il più presto possibile e che contribuisca alla causa dei Red Sox. E questo è quello che mi auguro. Fa un po' sorridere la cosa che abbiamo mandato a monte la trade per motivi fisici di un giocatore e l'altro giocatore che non abbiamo mai messo in discussione non abbiamo ancora idea di quando mai potrà scendere in campo. Questo è un dato di fatto. Dopodiché tutto il resto sono opinioni e ognuno ha la sua. Va bene, arriviamo invece, cioè perché ci tocca, ragazzi. Anzi, prima Pierre, so che volevi raccontarci della nuova evoluzione di Tim Tebow.
Sì, la grande notizia degli ultimi giorni, ringrazio peraltro Kevin Senatore per avermela segnalata, è che nelle prossime qualificazioni al World Baseball Classic del 2021, che si terranno a Tucson in Arizona dal 20 al 25 marzo, nella squadra nazionale delle Filippine molto probabilmente giocherà Tim Tebow, il quale giocherà da esterno per la nazionale delle Filippine. Ovviamente non è filippino, ma è nato nelle Filippine a Makati. E niente, l'anno scorso ha giocato ovviamente in AAA, eccetera, ed è una grande nuova evoluzione per la sua carriera. Se non fosse per il fatto che il general manager delle Filippine non è ancora riuscito a localizzare Tebow e non ha ancora detto con sicurezza che lui giocherà. Semplicemente ha dichiarato ai giornali delle Filippine, al philstar.com, che non so quanto sia attendibile come fonte, ha detto sì, Tebow ci sarà, vero, ultimamente non siamo riusciti proprio a parlare al telefono, sai, in luna di miele, deve tornare un attimo in Arizona, ma appena arriverà lo spring training siamo sicuri che deciderà di giocare con noi, ho sentito che vuole giocarci. Parole molto che danno molta sicurezza, insomma, ai tanti tifosi di baseball filippini. Ci sarà Tebow time.
Dopo i Gators, dopo l'NFL, dopo le minors dei Mets, adesso arrivano anche le Filippine. Mi pare, ecco, un'evoluzione particolare del buon
Dio. Io volevo salutare i miei amici filippini del campetto, Ariel e Axel. Ciao ragazzi.
Ma loro lo sanno che Tim Tebow giocherà per la loro nazionale?
Secondo me sì, perché sono abbastanza informati su tutto quello che ruota, su tutto quello che gravita intorno al mondo dello sport filippino.
Ah, bene, allora a posto. E comunque, se non lo sapevano, se non l'avessero saputo, gliel'abbiamo detto adesso noi. Devi ascoltare 108 e siamo a posto. Allora, restiamo la Pierre. Perché io sono stufo, ecco, di parlare di questo argomento, però insomma voi me lo mettete in scaletta tutte le settimane che dobbiamo registrare, quindi tocca parlarne. Ci sono state, ma stiamo parlando ovviamente dello scandalo dei segnali rubati degli Astros, ci sono state le dichiarazioni di Manfred, ci sono state le dichiarazioni di Carlos Correa, ci sono state un sacco di altre dichiarazioni che sinceramente, almeno dal mio punto di vista, lasciano il tempo che trovano. Pier, facci il riassunto, poi microfono aperto per tutti, insomma mi dite cosa ne pensate.
Intanto parto con una cifra che è 83.5, se volete scommettere l'over under il numero di volte che gli Astros saranno colpiti da un lancio durante la regular season del 2020. Negli ultimi,
cioè scusa, ma qual è il numero normale in una stagione che non sia quella in cui,
allora,
gli Astros...
gli ultimi 10 anni degli Astros hanno avuti 66, 61, 70, 47, 55, 33 lo
scorso anno. Vabbè, ma
ce
allora
ne sarebbero
tanto.
50 di più.
No, 50 nella peggiore delle ipotesi, 61, 80, secondo me è più di 100 allora. Io faccio over
50
alla grande.
Ballate tutte ad Altuve.
Ma Altuve ha detto che non usava
Altuve
sistemi,
ha detto che non c'entra,
che non c'entra niente.
Tutte addosso a lui.
Com'è? E poi è piccolino, è più difficile da beccare. Vabbè, comunque niente, 83, io, allora facciamo così, 83.5 over per il sottoscritto.
Over, per me under comunque. Anche perché chi andrà a colpire gli Astros verrà punito almeno una partita in più di quanto sono stati puniti gli Astros per aver fatto questo, per aver organizzato tutto questo schema. Ma d'altronde va così. Comunque, facendo un rapido riassunto cronologico, ci sono state le dichiarazioni prima di Jim Crane, il proprietario degli Astros, che ha detto sostanzialmente: io non credo che questa cosa abbia influito sulla nostra vittoria della World Series, abbiamo vinto la World Series, punto e basta, parliamo della prossima stagione. Poi ci sono state quelle di vari giocatori che quando sono arrivati allo spring training, tre su tutti, Cody Bellinger, Mike Trout e Aaron Judge, tre dei giocatori più simbolici per l'MLB, e tutti hanno detto che si sentono traditi da quello che è successo e da quello che ha scoperto la Lega con riferimento agli Astros, che questa squadra meritava, questi giocatori meritavano una punizione diversa, come ad esempio essere privati della vittoria del titolo del 2017. Ricordiamo che sarebbe la prima volta in assoluto che una squadra fosse privata del titolo vinto in un determinato anno. E quindi sono arrivate queste dichiarazioni di Jim Crane, poi è arrivate le dichiarazioni dei giocatori e poi quelle di Carlos Correa, che ha replicato con toni molto accesi a quello che aveva detto Bellinger, dicendo sostanzialmente: se non hai idea di come siano andate le cose, allora stai zitto. E ha parlato un po' di quello che è successo, ha dato le sue opinioni sul fatto che è vero, abbiamo sbagliato, ma non credo che questo abbia influito sulla nostra vittoria delle World Series. Ha parlato degli Yankees, che hanno segnato 3 punti in 3 gare delle 4 che hanno perso contro Houston nel 2017. Dice: se una squadra fa 3 punti in 4 partite, come puoi aspettarti, anche se non avessimo rubato i segnali, di vincere? Ed effettivamente non ha tutti i torti. È arrivato Correa, che ha anche dato delle dichiarazioni in verità contraddittorie, per esempio sulla storia del buzzer, che si diceva che sul motivo per cui Altuve non volesse farsi togliere la maglia, alcuni dicono che aveva un apparecchio elettronico che lo aiutava a capire quale fosse il lancio. L'anno scorso, quando ha battuto il fuoricampo, il walk-off contro Chapman, Correa ha detto: sì, in realtà non solo non voleva, che era timido, ma non voleva che gli altri vedessero il tatuaggio, il brutto tatuaggio che aveva sul petto, cosa che personalmente, se io batto un fuoricampo che porta la mia squadra alle World Series, penso tutto tranne che: oh mio Dio, spero che la gente non veda il mio tatuaggio. Cioè, a me sembra una cosa anche abbastanza assurda, e sono convinto, magari sarò il complottista io, ma sono convinto che di questa cosa se ne sentirà parlare ulteriormente, non si sia arrivati da parte dell'MLB a una profonda chiarezza. E poi ci sono state le dichiarazioni di Manfred, che hanno messo insieme tutto questo calderone, tutto questo casino, e hanno sostanzialmente creato la peggior conferenza stampa che potesse essere mai fatta da un commissioner del baseball. Ha detto, in sostanza, prima di tutto, che il trofeo delle World Series altro non è che un pezzo di metallo, e a me sembrava stupido togliere un pezzo di metallo e non sarebbe stata una punizione abbastanza abbastanza grave. Ha detto,
questo è veramente imbarazzante.
Questo è molto imbarazzante. Ha detto che sostanzialmente nelle investigazioni si è fidato dei giocatori promettendogli l'immunità, e quindi non ha fatto ulteriori investigazioni, non ha avuto la certezza, per esempio, che nel 2019 non fosse stato implementato qualche altro mezzo per imbrogliare da parte di Houston, e sostanzialmente ha promesso peraltro sospensioni per chi cercasse di colpire appunto i battitori degli Astros per vendetta. Insomma, in un certo senso ha fatto tutte queste dichiarazioni che sono state prese molto male da tanti tifosi e anche da molti giocatori da molti giocatori della MLB. Io personalmente penso che non sia stata una grande mossa di PR, di public relation, da parte di Manfred. Tuttavia, almeno c'è stata un certo tipo di assunzione di colpa da parte del commissioner per come ha gestito l'investigazione, per come ha gestito questo scandalo e per come si è arrivati a questo punto.
Qui siamo ai livelli dei minimi storici, probabilmente, nel senso che la MLB punisce i giocatori che si scagliano contro gli Astros, ma non punisce chi ha imbrogliato. Questo è il problema. Io, che sono abbastanza vendicativo nelle mie piccole cose, mi aspetto una stagione. Le mie parole in questo momento sono una chiamata alle armi per la MLB, perché se la credibilità di questo sport deve crollare di fronte alle minacce di un presidente della Lega che non è in grado di amministrare il valore reale dello sport, il valore reale appunto della credibilità stessa di questo sport in generale agli occhi del mondo, io mi aspetto di vedere squalifiche fioccare, perché tra l'altro poi in MLB non è che neanche c'è troppa gente regolare, cioè di cavalli pazzi ce ne sono e ce ne sono parecchi. Purtroppo questa cosa, ho letto tantissimi blog, ho tantissimi contatti, prevalentemente sono o di Chicago o di New York, in generale la presa di distanze o comunque la chiamata al boicottaggio nei confronti della prossima stagione l'ho vista da parte di molti, quindi purtroppo questa cosa non fa bene allo sport. Chi se ne frega, squalificateli, ma prendeteli a pallonate, perché è quello che si meritano poi in sostanza, perché sembra che sia un complotto a questo punto, non so come altro vederla. È vero che gli Yankees quella serie non l'hanno giocata bene, è vero tutto, però comunque abbiamo giocato pulito per quanto raccontano i libri di storia, a differenza loro. Cominciavano a giocare puliti anche loro e vediamo se poi il risultato finiva nella stessa maniera. Purtroppo partono da un minus in questo senso. Poi vabbè, la bellezza dello sport deve sapere anche guardare oltre quelli che sono stati fatti tristi di imbrogli o di cheating e quant'altro. Per me personalmente diventa un po' difficile accettare certe dichiarazioni e soprattutto le minacce di squalifica nei confronti di chi intende aver giustizia, ecco, tutto lì.
Ma
è protetti.
Ma io concludo, allora, le dichiarazioni dei giocatori, ne parlavamo prima in privato, prendono il tempo che trovano, ho trovato veramente ridicola la scusa di Correa e del tatuaggio, perché a parte come diceva Pierre, che cioè, hai appena segnato un walk-off, l'ultima cosa che pensi è oddio il tatuaggio è brutto, a parte cosa ti sei fatto? Hello Kitty? ti sei fatto la scritta sono gay, non lo so, cosa ti sei
poi
fatto?
Girava una foto di Altuve in spiaggia con altri giocatori e non c'era nessun tatuaggio sul petto.
No, l'ha mostrato ieri, tra le varie cose che ha fatto è uscito dall'allenamento e è andato a cambiarsi di fronte ai reporters, tanto per dire il livello di buffonaggio.
Di bassezza.
Ha mostrato questo tatuaggio con la scritta Melanie.
Ad ogni modo, comunque, secondo me lì in quel momento è chiaro che non ti dà fastidio il fatto che tu ti debba togliere la maglietta quanto i tuoi giocatori che con l'ice bucket vengono a lanciarti l'acqua addosso, Gatorade addosso, quello che sia, e quindi potrebbe influire su qualcosa di appunto elettronico che sotto la divisa ti sta, diciamo, dando un vantaggio leggermente illegale. Comunque, a parte questo, tutte le dichiarazioni dei giocatori, io mi chiedo come un commissioner, la persona che è rappresentante di una lega che vuole essere mondiale, che ha problemi di fan che stanno iniziando a non seguirla più, le nuove generazioni si stanno distaccando dal baseball, e tu vai a fare dichiarazioni del genere, ma soprattutto mi soffermo su quella che il titolo della World Series è solo un pezzo di metallo, partendo dal presupposto che il titolo della World Series si chiama Commissioner Trophy, quindi prende il tuo nome, cioè tu sei la rappresentanza di quel trofeo. Ma quanti bambini nascono nel Centro America o negli Stati Uniti con il sogno di vincere quel trofeo, e tu di fronte alla televisione nazionale vai a dire che è solo un pezzo di metallo? Cioè, ma come ti permetti? È questo il discorso che faccio io, è questo che sinceramente non riesco a accettare da Manfred e dal modo in cui ha giostrato questa situazione, che sta iniziando ad avere del ridicolo. E in più vai a punire giocatori che appunto adesso, come è sempre stato, vogliono farsi giustizia da soli, perché giustamente dicono tu non li hai puniti perché la punizione è stata troppo bassa, e questo l'abbiamo detto e ridetto, l'abbiamo letto, insomma non è una punizione adeguata allo scandalo che è successo. Quindi i giocatori dicono vado a farmi giustizia da solo, e tu li punisci invece però, di punire quelli che sono i veri artefici di tutto
però
questo.
Però possiamo elevare, ragazzi, ho capito, però possiamo elevare un po' anche l'intelligenza dei giocatori della Major League. Vuoi dimostrare che gli Astros rubavano? Minchia, distruggili in campo. Cioè, dimostra che è vero che sapere i lanci che sarebbero arrivati era l'unico loro vero vantaggio ed era l'unico motivo per cui hanno vinto 300 partite in tre anni.
Andrà in quella direzione, Andre, probabilmente, allora, solo che ci sarà un inizio scaldato. Ecco,
sicuramente sarà così, Andre, però tu non ti puoi neanche aspettare che le altre squadre siano a guardare la situazione così, come se nulla fosse successo. Cioè, qui non è che non è successo nulla, il discorso di carriere rovinate, vabbè, stiamo un attimo esagerando, ok, non togliere il titolo del 2017, sono anch'io d'accordo, perché poi a chi lo dai? Ai Dodgers? No, i Dodgers non hanno vinto le World Series, è vero, cioè io sono d'accordo su questa cosa, però se tu fai passare tutto come se non fosse successo niente e fai delle dichiarazioni del genere dove dici che tanto vincere un titolo è come comprarsi un soprammobile e metterselo a casa.
Allora,
cioè, stiamo parlando?
Sul fatto, ve lo dicevo a microfoni spenti, lo ridico anche adesso, ma chi ci ascolta lo sa, sul fatto che Manfred e la Major League abbiano gestito malissimo questa situazione, l'ho detto la prima volta che abbiamo parlato di questo, di questa faccenda, ancora prima che si sapessero tante cose, ancora prima che Manfred poi ci illuminasse con le sue dichiarazioni. E su questo non credo ci siano dubbi, credo che questo sia il punto su cui siamo tutti d'accordo. Sulla paraculaggine dei giocatori MLB, che adesso sembra che hanno fatto cagare contro gli Astros solo perché questi rubavano i segnali, beh, qua io inizio a essere un po' stufo di leggere un determinato tipo di dichiarazioni, perché mi sembra che si stia esagerando. Sul fatto che si sarebbero potuti punire i giocatori, avrei voluto vedere cosa avrebbe fatto la Lega il sindacato dei giocatori nel momento in cui fossero arrivate queste punizioni, perché poi adesso diciamo così perché non sono stati sospesi, ma se fossero stati sospesi, no, non puoi sospendere i giocatori, perché alla fine era il general manager, era il coach, era il manager, era la proprietà, era quello, era quell'altro che avevano la responsabilità e il dovere di supervisionare, e quindi tu non puoi sospendere i giocatori, perché sarebbe successo esattamente quello che ti sto raccontando. Io credo che sia una brutta situazione, credo che Manfred, e questo l'avevo detto la prima volta che ne abbiamo parlato, pensasse di uscirne molto più velocemente, poi invece la cosa non è andata così, e quindi tutto questo chiacchiericcio si è protratto anche troppo per quelle che erano le volontà iniziali appunto di Manfred. Mi fa specie che non si sappia ancora nulla dei Red Sox, perché comunque ricordiamoci che in questo scandalo c'è una squadra, gli Astros, che è stata comunque punita più o meno giustamente, e adesso si sta aspettando che si dica qualcosa sui Red Sox. Io ricordo sempre a tutti che però fin dall'inizio si è detto che erano molte le squadre che rubavano i segnali in modo illegale, e anche tutto questo parlare dei giocatori che si stanno facendo adesso, ci vendicheremo, faremo, disferemo e brigheremo, io lo vorrò rivedere fra 6 mesi, quando salterà fuori che, invento, 15 squadre rubavano i segnali, 20 squadre rubavano i segnali, 25 squadre rubavano i segnali, e vorrò proprio vedere che cosa si racconterà, cosa si dirà. Sono d'accordo sulle dichiarazioni, le ultime, di Manfred e di Correa, su quello che avete detto voi. Penso che però adesso tutta la vicenda stia assumendo dei contorni un po' assurdi, un po' anche esagerati. Ma sì, ma anche un po' esagerati, cioè tutti che devono dire per forza qualcosa, giocatori che non hanno mai proferito una parola che si fanno intervistare per dire quello che pensano, tutti che vorrebbero portare via il titolo agli Astros, cioè non lo so, mi sembra veramente tutto diventato un po' paradossale, posto che poi sicuramente gli Astros non è che si siano comportati bene. E come diceva Teo, ma come avete detto tutti voi, posso che probabilmente la punizione nei confronti della franchigia sarebbe dovuta essere ben più pesante di quella che effettivamente poi è stata comminata, posto che Pierre per esempio ci aveva spiegato bene un mesetto fa come i 5 milioni di dollari dati di multa non potevano essere di più, perché c'è una regola che dice che più di 5 milioni di dollari non si possono dare, eccetera eccetera. Io sarei andato più pesante con le scelte, sarei andato più pesante sotto altri tipi di sotto tutti quegli aspetti che erano effettivamente esplorabili. Poi togliere il titolo, questa è un'opinione mia personale, assolutamente no. Squalificare, cosa facevi? Squalificavi mezza squadra, e chi squalificavi? E perché loro, quello, il giocatore X sì, il giocatore Y no, e il giocatore che non era più negli Astros ma adesso giocava in un'altra franchigia, cosa facevi? Lo squalificavi? Cioè, secondo me c'erano veramente tante problematiche, e alla fine tutto sommato far fuori l'uno e J. Inch era la cosa più facile, non so se era la più giusta, ma era la cosa più facile, era la via più praticabile. Tutto quello che sta succedendo adesso,
posso intervenire, certo, volevo provare a buttare lì un sasso, che vabbè, io nella vita non faccio il complottista, mi occupo di altro, però in generale questa idea che chi manipoli, chi abbia la gestione del potere manipoli poi le masse, le folle, eccetera, ce l'ho sempre avuta. Arrivo al punto: dal momento in cui il baseball perde di interesse, perde mercato, perde credibilità, e un commissioner butta merda su quello che è il suo mestiere, su quella che è la sua figura, su quella che è la sua responsabilità, su quello che è il sogno dei bambini o dei tifosi, come diceva Matteo e come penso anch'io e mi allineo, sfidando i lanciatori o comunque i giocatori che vanno in qualche modo a perdere di conseguenza, ok? Che cosa succede? Che cosa succederebbe nel momento in cui adesso davvero la Lega si dovesse rivoltare e noi avremo la stagione dei bersagli Astros, delle risse in campo, dell'intrattenimento che poi alle folle piace, perché non ci dimentichiamo che poi alle folle piace questo tipo di roba, piace vedere le empty benches e la gente che si scanna in campo, perché comunque quel momento lì che crea, non c'entra niente con lo sport, però ha sempre quel suo fascino, perché la gara di baseball magari non la guardano tutti, ma la rissa sul campo la guardano. Se fosse tutto architettato, adesso io non posso concepire il fatto nella mia testa, cioè posso concepire il fatto che uno che stia al potere possa essere un coglione, però da lì davvero arrivare a dire quello che ha detto Manfred, mi rimane il beneficio del dubbio di pensare,
Alex,
che ci possa essere qualcosa di architettato sotto che poi riporterà il valore di questa Lega attraverso magari scontri, battaglie, squalifiche, eccetera, 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 essere raccontato domani nei libri.
Allora, il valore della Lega non lo recuperi con degli scandali. Sicuramente una cosa che è vera, che hai detto, è che si è parlato molto di baseball in un periodo dell'anno in cui magari di baseball si parla abbastanza poco, normalmente. Si è parlato tanto di free agency, perché comunque c'è stata una free agency piuttosto attiva rispetto a quella dell'anno precedente, e poi c'è stato questo scandalo che ha sostanzialmente tenuto il baseball sulle prime pagine di tutti i giornali americani in un periodo, ripeto, in cui magari si parla un po' di meno. Quello che però trova dei punti comuni anche col passato, mi riferisco allo scandalo degli la seconda parte della steroids era, è il fatto che Manfred abbia sempre gestito molto male tutte queste situazioni. Ha gestito male quella di Alex Rodriguez, eccetera eccetera, come ha gestito male questo scandalo. Quindi no, da quel punto di vista lì non è che Manfred gioca a fare quello che fa le dichiarazioni assurde, piuttosto che no, è proprio che lui è uno assurdo e...
però se ci fosse qualcuno che ha deciso che lui deve essere assurdo e che nella sua capisci, nel senso, questa qua potrebbe essere una mossa che tu non vedi perché stai guardando la punta dell'iceberg, semplicemente questo magari ha l'asso bello in mano,
deve passare per coglione, cioè, ho capito, non è che devi fare per forza
ma può essere
coglione.
Una strategia, c'è gente che è passata per cogliona che poi comunque ha cambiato storicamente ne sono successe di scandali dove uno stava guardando a sinistra e a destra succedeva tutt'altro, quindi il mio dubbio era che cosa dovesse, cioè potrebbe essere che tutta questa manfrina si sia messa in piedi per poi far succedere qualcos'altro che un domani verrà ricordato per aver reagito, per aver rilanciato la credibilità di questo sport. La mia è semplicemente un'opzione, un quesito che metto lì, alla quale non ho risposta, ce l'avrò fra 10 anni, se quest'anno vedrò che improvvisamente tutti si prendono a pallate, scoppiano battaglie, i giocatori fanno la rivolta contro la Lega. Di queste cose si parlerà sui libri nei prossimi 50 anni probabilmente, perché è stato il modo in cui qualcuno si è andato a riprendere. Ma se poi questa cosa fosse stata architettata, tu lo puoi sapere, io non lo posso sapere, non lo può sapere nessuno, lo sapranno loro. Il dubbio nella mia panoramica di chance e possibilità mi rimane.
Guarda, io
stiamo parlando di intrattenimento.
Io continuo a essere dell'idea che Manfred sia assurdo, sia semplicemente assurdo come commissioner, e come commissioner, come uno che si occupa del baseball, perché mostra di non avere rispetto per il gioco. Tuttavia io penso che lui sia volutamente assurdo, ma che a nessuno freghi un cazzo del fatto che è assurdo, perché è vero che il baseball c'è meno gente che va allo stadio, che dicono che è noioso, eccetera eccetera, e tutto quanto, però le rendite continuano a salire e Manfred è assunto dai 30 proprietari che lo hanno assunto e lo terranno lì non per la sua bravura e per il suo rispetto nei confronti del baseball, ma perché li fa guadagnare. E chi se ne frega se dice se il trofeo delle World Series è un pezzo di metallo, e chi se ne frega se cambia regole ogni anno, magari eliminando la strategia come quella regola lì dei 3 battitori, dalla quale io personalmente sono molto contrario. Chi se ne frega se si vede chiaramente che a Manfred questo, il baseball che si è giocato per tanti anni non piace sostanzialmente. L'importante è che continui a farli guadagnare. Loro vogliono uno che li faccia guadagnare e uno che li aiuti quando ci sarà da fare il prossimo contratto collettivo nei confronti dei con i giocatori, nel momento in cui ci sarà da lottare con i giocatori e ci sarà da strappare altri privilegi contrattuali ulteriori e superiori rispetto a quelli che hanno già adesso e che permettono ad alcuni proprietari delle squadre, come per esempio quello dei Boston Red Sox, ricchissimo, a dire sì, ma quest'anno abbiamo problemi contrattuali e non possiamo fare un'estensione a Betts. E questa è la situazione.
La lettera del presidente dei Red Sox è una roba pietosa.
No, incommentabile.
Oh, io comunque ci credo, allora, credo, sono d'accordo con quello che ha detto Pierre, ci credo poco che lui sia lì per fare la figura dello scemo, che lui sia assurdo in alcune delle dichiarazioni che ha fatto in passato e che sta facendo adesso, credo sia sotto gli occhi di tutti, che stia recitando una parte non lo so, che sia probabilmente comunque bravo a far guadagnare tanti soldi ai proprietari delle varie franchigie, è il motivo per cui è lì. Dopodiché, Alex, io sono molto meno complottista, cioè io penso che gli Astros abbiano fatto quello che hanno fatto, punto.
Penso anch'io, Andre. Io metto soltanto lì un'opzione, dico, ma se questo qua ci stesse burattinando a tutti, punto di domanda.
No, ma che lui abbia sfruttato, ma su una cosa sono d'accordo con te, che lui abbia sfruttato magari questa situazione per far parlare di baseball in un momento dove magari se ne parla poco, dove la Lega era finita un po' in secondo piano, è un discorso. Che poi questa cosa però faccia bene all'MLB è tutto un altro ragionamento. Tanto è vero che comunque non ne sta uscendo bene la Major League da questa cosa. Tu stesso raccontavi come amici tuoi americani, insomma, sono un po' disillusi.
Quindi, ma infatti quindi il problema non è nell'immediato, il problema è da qui ai prossimi anni. È questo che io stavo valutando, perché nell'immediato ovviamente lui dice io ci metto la faccia e ci faccio una brutta figura, poi interverranno i giocatori con le loro rivoluzioni sul campo e smonteranno il sistema della MLB che riprenderà credibilità alla faccia mia, che ho finito i miei giorni da commissioner probabilmente, perché ero pagato per fare questo e qualcuno mi ha detto che lo dovevo fare, era tutto lì il senso.
Va bene, dai, 46 minuti di chiacchiere le abbiamo fatte. Teo, volevi aggiungere qualcosa, visto che sei stato silenzioso in questi ultimi minuti?
Ma no, in realtà no. Se posso concludere, secondo me, se la punizione fosse stata adeguata, tutto questo teatrino che sta uscendo nei giorni finali non sarebbe mai successo. Poi vabbè, ognuno.
Sì, però ti faccio una domanda che ho fatto, che ti ho già fatto una volta su qualche social e che prima stavo riportando anche qua. Cioè, qual era la punizione? Perché quello che i giocatori parlano è togliere il titolo e sospendere i giocatori che avevano partecipato o comunque avevano creato questo schema per rubare i segnali. Era veramente percorribile questa strada? Cioè, secondo me questo è il punto di domanda. Io, questa è l'unica cosa che non imputo a Manfred. Cioè, secondo me la punizione forse è stata un po' leggera, poteva togliergli, che ne so, i prossimi 5 anni di scelte, poteva in qualche modo andare ad agire quindi sul farm system e rendere gli Astros più deboli nel prossimo futuro. Più di quello avrebbe potuto fare? Secondo me no. Secondo me poi sarebbero entrati degli interessi.
Con un'investigazione un po' più adeguata, secondo me qualche giocatore potevi sicuramente punirlo innanzitutto, e poi sì, cioè dovevi andare a chiuderli come dovevi andare a chiuderli magari il mercato internazionale, dovevi togliergli un po' più di scelte, dovevi insomma limitarli la free agency, insomma dovevi dargli una punizione esemplare che la Lega, cioè il resto delle squadre, il resto dei giocatori dicevano: oh, ok, gli Astros sono stati puniti per quello che hanno fatto, che è stato sbagliato, poi sì, l'hanno fatto anche gli altri, usciranno fuori scandali, tutto quello che vuoi, però quello che abbiamo noi in mano è sotto gli occhi, è che gli Astros hanno fatto questo tipo di scandalo. e non sono stati puniti adeguatamente. Come non sono io qua il personaggio giusto per dirti come, però sicuramente se tu avessi dato una punizione più severa, la Lega non si sentiva, diciamo, non tutelata sulla cosa. E con questo concludo il pensiero.
Chiudo io dicendo che da quello che leggo in questi giorni, l'unica pena che sarebbe stata accettata da tutti col sorriso è: Houston Astros non sono i campioni del 2017, e questo secondo me non era per quelli. Però probabilmente hai ragione tu quando dici che si poteva fare molto di più, togliendogli appunto magari la possibilità di muoversi in free agency in una certa maniera, piuttosto che tutta un'altra serie di discorsi. Va bene,
guarda, posso aggiungere una cosa?
Sì,
non
sì,
sul
sì.
fatto che non potessero, che non potevano sostanzialmente punire i giocatori, perché poi eventualmente sarebbero arrivati gli avvocati dei giocatori, l'associazione, a dire: aspettate sì. un attimo, voi non ci avevate detto niente, nulla un crimine, nulla pena, sine legge. Il problema di Manfred e dell'MLB,
mi serve un dizionario qua, aspetta, per piano che c'è bisogno del dizionario.
È stato non prevedere prima che nel momento in cui è stato introdotto l'instant replay, che qualcuno potesse utilizzare quelle telecamere per rubare i segnali e a quel punto mettersi d'accordo per le punizioni. Allo stato attuale, purtroppo, la punizione è leggera, ma secondo me davvero non si poteva fare di più. Inoltre, è notizia freschissima di Twitter, una cosa bellissima: in un programma televisivo del Venezuela, parlavano dello scandalo degli Astros, e hanno detto: sì, questi molti giocatori credono che gli Astros debbano perdere il titolo, sai. Si è espresso in questo senso in questi ultimi giorni anche Jackie Robinson, che è morto nel 72.
Ma come Jackie Robinson?
Secondo questi Jackie Robinson è ancora vivo.
Va bene, e su questa cosa direi che possiamo chiudere la terza puntata della seconda stagione di 108. Io, a me non resta che ringraziare l'uomo da Berlino, Matteo Perfetti. Un abbraccio, Teo.
Ciao a tutti, ragazzi, e manca sempre meno.
Ale, meno male. Un abbraccio anche al Mister MLB Italia, Pier Mandoi.
Ciao a tutti, grazie.
Il picchiatore dell'equipe. Equipe?
Ciao, ragazzi.
Cosa? Equipe che anno?
Equipe 83,
ok, perfetto.
Grande equipe 83.
Alex Calattone, un saluto anche da Andrea Ghezzi. Ci sentiamo nelle prossime settimane. Ciao.